Zitto, prego. Un programma di letture spontanee
in onda su Radio Eustachio.
Van, due vagabondi van lungo la strada van senza parlarsi mai. No, no, non cantare, no, non continuare, no, perché tu canti assai male, uffa.
Sul serio, io sono nervoso, molto nervoso, e lo sono sempre stato. Ma perché pretendete che io sia pazzo? La malattia, è vero, ha reso più penetranti i miei sensi, ma non li ha logorati, non li ha distrutti. Io avevo finissimo il senso dell'udito e ho inteso tutte le voci del cielo e della terra, e molte anche dell'inferno. Come potrei essere pazza allora? State dunque attenti e notate con quanta assennatezza e soprattutto con quanta calma io posso narrarvi tutto intero il fatto. È impossibile stabilire in che modo quell'idea mi attraversò il cervello la prima volta. Io so solo che, una volta concepita, essa mi ossessionò giorno e notte. Un motivo preciso non c'era. La passione, ad esempio, non vi aveva per nulla la sua parte. Io amavo quel buon vecchio. Egli non mi aveva mai fatto alcun male. Non mi aveva mai offeso. Io non desideravo il suo oro. Immagino che fosse il suo occhio. Sì, era senz'altro quello. Uno dei suoi occhi era simile a quello di un avvoltoio. Un occhio d'un pallido azzurro, come velato da una membrana. Quando esso cadeva su di me a guardarmi, il sangue mi si agghiacciava nelle vene e, a poco, lentamente, io m'ebbi fitto in capo quel pensiero di togliergli la vita e di sbarazzarmi così, per sempre, di quel suo terribile occhio. Il problema era tutto qui. Voi credete che io sia pazzo? E i pazzi non sanno davvero quel che fanno. Avreste invece dovuto vedermi. E vedere ancora con quanta assennatezza mi posi al lavoro, con quanta circospezione, con quale alta sapienza di commediante e infine con quale preveggenza. Non ebbi mai ad essere tanto gentile col vecchio come durante tutta la settimana innanzi il suo assassinio. Ogni sera, verso la mezzanotte, io giravo la maniglia della porta e aprivo, ma piano, piano, un impercettibile spiraglio e poi ancora, fin tanto che non avevo aperto abbastanza da far entrare la mia testa tutta al di là della porta. Facevo passare allora una lanterna cieca, la quale era perfettamente chiusa dico, tanto che non ne filtrava un solo raggio di luce. Era allora il momento di affacciare la testa. A vedere con quanta destrezza compivo quell'operazione, voi avreste indubitamente riso. Io muovevo la mia testa, infatti, con un'estrema lentezza. Estrema, dico, a ciò che il sonno del vecchio non potesse in nulla venir turbato. Trascorreva, al certo, un'ora intera perché potessi passarla tutta e puntarla innanzi quel tanto che sarebbe stato sufficiente perché potessi vedere il vecchio coricato nel suo letto. Un pazzo, dite. Sarebbe egli stato tanto prudente? E come io avevo cacciata tutta intera la testa nella stanza, allora cominciavo, ma con cautela, con infinita cautela, cominciavo a schiudere la lanterna, ma lentamente, beh, non esasperante, con esasperante lentezza, perché la sua cerniera cingolava. Ed io la schiudevo quel tanto che era sufficiente a lasciar cadere un solo impercettibile raggio di luce, un filo, su quell'occhio d'avvoltoio. E per sette volte, per sette lunghissime notti, a mezzanotte in punto, tornai dal vecchio e sempre trovai ben chiuso quel suo occhio, per modo che mi fu impossibile, nonché, compiere, iniziare soltanto l'opera che m'ero proposto, giacché non era che quel buon vecchio a eccitare la mia ira, ma quel suo occhio, malefico occhio. E quando aggiornava, tutte le mattine, entravo spavaldo nella sua stanza e mi rivolgevo, senza avere uno scrupolo, e lo chiamavo col suo nome, affettando la massima cordialità, e non mancavo mai di chiedergli come avesse trascorso la sua notte. Ma dunque, non siete persuasi? Egli avrebbe dovuto essere provveduto ad una sottilissima penetrazione, perché potesse sospettare che ogni notte, a mezzanotte, io ero là, da lui, e guardavo. Guardavo il suo sonno. L'ottava notte, se possibile, andai ancora più cauto che per l'innanzi, nello schiudere la sua porta. La lancetta più piccola d'un orologio si sposta più veloce nel suo giro, di quanto non facesse allora la mia mano. Ed io, nel mentre che operavo, maravigliavo dalla mia stessa sagacia e a malapena sapevo contenere le sensazioni che il mio trionfo m'accendeva in petto. Pensate dunque e cercate di vedermi mentre ero là e schiudevo la porta, d'un millimetro appresso all'altro, e il vecchio, lui, non nutriva alcun sospetto, nonché delle mie azioni, dei segreti pensieri che abitavano in folla l'animo mio. A quell'idea non potei fare a meno che lasciarmi sfuggire un riso sommesso. Ed egli, forse, udì, poiché si rivoltò all'improvviso nel suo letto, come se stesse per ridestarsi. Voi pensate che io allora fui per ritrarmi, vero? No, certo. La tenebra che regnava nella stanza era fitta e profonda, poiché, timoroso dei ladri notturni, il vecchio chiudeva le impennate con una cura estrema. Così che io avevo la certezza che egli non avrebbe potuto distinguere il varco che aprivo, e continuai ad aprire e ad allargarlo, e ancora...
Avevo affacciata la testa ed ero sul punto di schiudere la lanterna, allorché il mio pollice ebbe a scivolare sul metallo della serratura, e il vecchio si drizzò sul letto, e strillò: «Chi va là?» Io rimasi immobile, assolutamente immobile, e trattenni il respiro. Non mossi un muscolo durante un'ora, e per tutto quel tempo non intesi il vecchio far l'atto di coricarsi nuovamente. Egli era sempre seduto sul suo letto, e ascoltava. Egli ascoltava come avevo ascoltato io. E notti, il rodio dei tarli tra parete e parete. Un gemito sommesso mi raggiunse improvviso all'orecchio, ed era il gemito di uno spavento mortale. Esso non testimoniava né il dolore né la pena, ma era il suono sordo e soffocato che si innalza dal profondo di un'anima sopraffatta dal terrore. Io conoscevo quel suono, lo conoscevo bene. Per notti e notti, a mezzanotte, nel mentre che il mondo intero era immerso nel sonno, esso era sgorgato dal mio petto e aveva ridesti, con la sua eco ghiacciante, i terrori che m'opprimevano. Ripeto che io lo conoscevo bene. Sapevo ciò che in quel punto sentiva il povero e buon vecchio, e per quanto fossi posseduto, allora, da un estremo desiderio di ridere, non potei far meno di meno che esserne mosso a pietà. Sapevo che egli era restato desto fin dal momento in cui aveva udito il primo, lieve rumore. Egli s'era rivoltato nel letto, allora, e nel frattempo i suoi spaventi erano andati man mano aumentando. Aveva tentato di persuadersi che non v'era, per essi, alcun motivo, ma non vi era riuscito. Egli aveva detto tra sé: «Non è nulla di nulla, è il vento che soffia nel camino. È un sorcio che ha attraversato di furia l'impiantito. È soltanto un grillo che ha messo il suo piccolo strido». E s'era sforzato di infondersi coraggio mediante siffatte ipotesi, ma le aveva trovate tutte vane. Tutte vane, poiché la morte veniente gli era passata dinanzi con la sua grande ombra nera, e in quella lo aveva avviluppato. Ed era soltanto il funereo influsso di quell'ombra invisibile che gli faceva sentire, anche se egli non vedeva nulla e nulla udiva, la presenza della mia testa in quella sua camera. Come io ebbi atteso a lungo e inutilmente che egli si coricasse di nuovo, mi risolvetti, infine, a schiudere un poco il mio lume, ma tanto poco che era quasi un nulla. E lo feci di furto, in modo tale che voi non sapreste nemmeno immaginarlo, e non solo, un unico pallido raggio, un sottil fil di ragno, uscì dalla fessura e andò a cadere dritto sull'occhio d'avvoltoio. Ed era aperto, era spalancato, e mi bastò appena guardarlo un solo istante che ero già pervenuto al colmo dell'ira. Lo vidi perfettamente, lo vidi quell'azzurro opaco ricoperto della schifosa membrana che mi agghiacciava il midollo nelle ossa. Lo vidi e null'altro vidi all'infuori di esso, da che l'istinto aveva diretto l'unico sottile raggio del mio lume là, in quel punto dannato. Non v'ho già detto che la pazzia di cui mi accusate altro non è se non iperacutezza dei miei sensi? Ebbene, un rumor sordo e soffocato e intermittente mi giunse, in quel punto, all'orecchio. Ed esso era simile a quello che produrrebbe un orologio che sia stato avvoltato nella bambagia. Ed io riconobbi quel rumore. Esso scaturiva dal cuore del vecchio, e avvenne che eccitasse la mia furia, al modo stesso che il rullo del tamburo esaspera il coraggio del soldato. E non di meno io seppi contenermi e non mi mossi, e rimasi immobile, e non osavo quasi respirare, e badavo soltanto a tener fermo quell'unico raggio del mio lume, dritto sull'occhio d'avvoltoio. E nel contempo la marcia infernale del suo cuore scandiva più forti i suoi colpi, sempre più forti, diveniva precipitosa e alzava il tono, il timbro, lo alzava. Il terrore del vecchio doveva essere estremo, e il battito del suo cuore diventava più forte di minuto in minuto. Ma mi seguite dunque con attenzione? Vi ho detto che ero nervoso, terribilmente nervoso, e lo ero di fatto, ma quel rumore nel silenzio notturno, nel pauroso silenzio notturno di quella vecchia casa, colmò l'animo mio di un insoffribile terrore. E mi contenni, certo, mi contenni ancora per qualche istante, e non mi mossi dal mio posto. Ma quel battito si faceva sempre più forte, sempre più forte. Pareva che quel cuore stesse per scoppiare. E così fui posseduto da una nuova angoscia. Certo, certo, il rumore avrebbe potuto essere inteso da qualche vicino. No, no, l'ora del vecchio era suonata. Spalancai il mio lume tutto intero e mi precipitai insieme con un urlo fortissimo nella stanza. Il vecchio non emise un grido, non un solo grido, dico. State bene attenti? Io lo trassi giù dal giaciglio sull'impiantito in un attimo solo e gli rovesciai addosso tutto il peso del letto. Fu allora che, accortomi di essere ormai a un buon punto nella mia opera, mi lasciai andare, infine, a ridere per la gioia. E non di meno il suo cuore continuò ancora per qualche istante a battere, ma ad un battito sordo e velato, e io non ne fui allarmato. Attraverso il muro non avrebbe potuto udire nessuno, vacillò ancora, poi si spense del tutto. Il vecchio era morto. Rimossi il letto ed esaminai il cadavere. Certo, egli era morto, morto stecchito. Posai la mia mano sul suo cuore e ve la trattenni un qualche minuto. Non s'udiva alcuna pulsazione. Egli era morto stecchito. Il suo occhio aveva cessato per sempre di tormentarmi.
Se ancora persistete a credermi pazzo, vi persuaderete del contrario allorché vi darò un ragguaglio delle sagge precauzioni che ebbi a usare per nascondere il cadavere. La notte avanzava ed io lavoravo in fretta, ma anche in silenzio. Spiccai, dapprima, dal corpo la testa. Fu poi la volta delle braccia e delle gambe. Tolsi quindi dall'impiantito tre assi e nascosi il tutto tra i regoli. Restituì di poi il loro luogo alle assi e con tale destrezza e perizia che nessun occhio umano, neanche il suo, avrebbe potuto avvedersi d'alcunché. Non c'era nemmeno nulla da lavare, non una sola traccia di sudicio, non la minima stilla di sangue. Oh, se io non ero stato bene accorto anche in quello. Un catino aveva raccolto prudentemente il tutto. Sarebbe stata da ridere. Come mi fui sbrigato di quel lavoro, l'orologio del campanile vicino batteva le 4, ma la tenebra era come a mezzanotte. Nel mentre che le ore battevano, udii picchiare all'uscio di strada. Discese ad aprire ed ero perfettamente tranquillo. Cosa potevo temere ormai? Entrarono tre uomini che si dissero ufficiali di polizia e le loro maniere apparvero non di meno estremamente cortesi. Un vicino aveva udito gridare nella notte e, sorto il sospetto che qualche delitto potesse essere stato consumato nei paraggi, ne aveva informata la polizia. I tre gentiluomini erano stati infatti mandati a ispezionare il quartiere. Io sorrisi. Di che cosa infatti potevo avere paura? Diedi così il benvenuto ai tre uomini e dissi che il grido era sfuggito a me stesso, in sogno. Dissi loro che il mio vecchio amico era ancora in viaggio e condussi inoltre i due a visitare tutta la casa. Dissi loro di cercare e soprattutto li spronai a cercare bene. E alla fine li condussi anche nella sua camera. Mostrai loro i suoi tesori, che erano intatti e in ordine perfetto. Nell'entusiasmo che mi possedeva, afferrai due sedie e li supplicai di riposarsi, lì, in quella stanza, e nella folle audacia del trionfo sicuro, andai a mettere la mia sedia proprio sul luogo dove si trovava nascosto, tagliato in pezzi, il cadavere della mia vittima. Le guardie parevano soddisfatte, la mia condotta pareva che li avesse del tutto convinti. Io poi mi sentivo completamente tranquillo. Sedettero dunque e cominciarono a parlare del più e del meno, e a tutto io rispondevo con umore eccellente. Ma a un tratto m'accorsi che stavo impallidendo, e non so come, desiderai che se ne andassero. Cominciò a dolermi il capo, infatti, e un penetrante ronzio cominciò a infastidirmi le orecchie. E non di meno coloro restavano seduti e continuavano a chiacchierare. In quel mentre il ronzio, una sorta di tintinnio, ebbe a farsi più distinto e per non udirlo procurai di parlare anch'io e di parlare il più che potevo, ma esso non si lasciò sopraffare e acquistò un carattere ben preciso e dovetti riconoscere, infine, che esso non era nelle mie orecchie. Non c'è dubbio che io divenni, per allora, estremamente pallido e badai così a ostinarmi nella conversazione e con foga sempre maggiore. Ma quel rumore aumentava di minuto in minuto. Che cosa avrei potuto fare? Esso era un rumore sordo e soffocato e intermittente e in tutto simile a quello che produrrebbe un orologio avvoltolato nella bambagia. Io respiravo a fatica. E gli agenti? Oh, gli agenti non lo sentivano ancora. Procurai di parlare più in fretta e più forte, ma quel rumore cresceva senza tregua. Mi tolsi dalla sedia e cominciai a discorrere di futili argomenti, ma ad altissima voce e con furia, nel mentre che il rumore cresceva, cresceva ogni minuto. Ma perché non se ne andavano? Io misuravo su e giù a passi pesanti il pavimento, esasperato da quel loro contraddittorio, ed il rumore cresceva con regolarità, con assoluta costanza. Gran Dio, che cosa potevo fare? Mi agitavo, smaniavo, bestemmiavo, scuotevo la seggiola sulla quale m'ero dinanzi seduto, la facevo scricchiolare sull'impiantito, ma quel rumore aveva ormai sommerso tutto il resto e cresceva ancora, senza sosta, interminabile. E diventava più forte, sempre più forte, e gli uomini chiacchieravano e scherzavano e ridevano. Ma era mai possibile che non lo udissero, Dio onnipotente? No, no, essi udivano, essi sospettavano, essi sapevano, eppure si divertivano allo spettacolo del mio terrore. Così almeno mi parve, e lo credo tuttavia. Ma ogni cosa sarebbe stata da preferirsi a quella orribile derisione. Io non mi sentivo ormai di sopportare oltre quelle loro ipocrite risa. Sentii che mi abbisognava gridare o morire. E intanto, ecco, lo udite? Ecco, ascoltate. Esso si fa più forte, ancora più forte, sempre più forte. Miserabili, ipocriti, urlai. Non fingete oltre, confesso ogni cosa, ma togliete, togliete quelle tavole, scoperchiate l'impiantito. È là sotto, è il battito del suo terribile cuore.
Sun or rain, you were from 8 to 5, watching me and eating your own brain. No one cares what you do, no one cares if you're alive. Oh, you'll feel so cold inside. You were dead before you died. You were dead before you died. You are the power, cause you're rich and your skin is white. You think
die.
Il racconto che abbiamo letto è Il cuore rivelatore di Edgar Allan Poe.